Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo oggi nella colletta che il Signore faccia crescere in noi lo spirito di figli adottivi. Si impara a divenire figli attraverso la vita, attraverso il padre, la madre, attraverso quello che è l'esperienza della vita, si impara a divenire figli di Dio attraverso l'insegnamento che il Padre ci dà nelle scritture, nell'esempio del Figlio, in tutte le scritture. E così, questo è lo spirito con cui vogliamo celebrarlo in questa Eucaristia, con questa intenzione, chiedendo la grazia di divenire sempre più, secondo lo spirito di figli adottivi che troviamo disegnato, suggerito, consigliato e anche comandato nelle scritture.
Dal Libro della Sapienza, al capitolo 18, dal verso 3 al verso 9. La notte della liberazione desti al tuo popolo una colonna di fuoco, come guida di un viaggio sconosciuto e sole inoffensivo, per un glorioso migrare in terra straniera. Meritavano di essere privati della luce e imprigionati nelle tenebre quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo. Poiché essi avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi e un solo bambino fu esposto e salvato, tu per castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli, facendoli perire tutti insieme nell'acqua impetuosa. Quella notte fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo, infatti, era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero concordi questa legge divina di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. È parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti dall'1 al 19. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, e in base ad esso fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoch fu portato via in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essere graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Per fede Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. E per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 12, dal versetto 32 al 48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù? per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a bere, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.
Parola del Signore.
Nella lettera agli Ebrei, testo il capitolo 11 che abbiamo letto, che abbiamo udito, ascoltato tante volte e che conosciamo, nella lettera agli Ebrei il testo è appunto incentrato sulla fede, la fede degli antenati, coloro che ci hanno preceduto nel cammino della fede. Sottolineo solo un punto per passare poi subito alla prima lettura e dire una parola sulla prima lettura e una sul Vangelo. Inizia dicendo il testo: la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. La fede è fondamento di ciò che si spera, fonda ciò che si spera. Ciò che si spera è fondato sulla fede, ma possiamo anche pensare che appunto la speranza a sua volta, così non è scritto nella lettera, è scritto la speranza a sua volta è legata anch'essa alla fede, e sono inscindibili perché derivano tutte da una promessa, da una parola di Dio alla quale si presta fede nella speranza che il Signore la adempia, che resti fedele alle sue parole, alle sue promesse. Così è stato anche per Abramo, cito solo un esempio, che, amato da Dio, obbedisce, parte per un luogo che doveva ricevere in eredità, parte senza sapere dove andare, e è l'autore della lettera agli Ebrei che aggiunge, questo non lo troviamo nella storia raccontata nella Genesi di Abramo, egli, così interpreta l'autore della lettera agli Ebrei, aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. È una speranza che è fondata sulla fede, su una promessa di Dio. E così troviamo un inno anche, il capitolo 11, lo possiamo leggere, oltre che una prova, se lo inseriamo in tutta la lettera agli Ebrei, un inno alla fede. Ci sono tanti episodi, personaggi, e nella prima lettura possiamo trovare anche, non li mette tutti l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 11, benché sia un capitolo lungo che contiene tanti episodi e tanti personaggi dell'Antico Testamento, tuttavia non contiene tutto, e sono solo degli esempi, e persone e eventi presi. E così ho pensato, anche il libro della Sapienza ci mostra l'importanza della fede nel cammino di Israele in Egitto e nel deserto, e in particolare in un punto, questo, quello che viene raccontato nella prima lettura, nel libro della Sapienza, la notte della Pasqua. I versetti che abbiamo letto fanno parte della conclusione di un confronto che l'autore fa già dal capitolo 16, fra ciò che Dio ha riservato agli egiziani che hanno colpito Israele in Egitto e quello che riserva invece Dio al suo popolo e che chiama al versetto 4 i tuoi figli. I tuoi figli per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo. E il contrasto fra le tenebre e la luce. Mentre l'Egitto è nelle tenebre, e la descrizione delle 10 piaghe, dei 10 colpi lo descrive, Israele, i figli di Israele, nel loro cammino di liberazione, sono nella luce. Dal capitolo 16 del Libro della Sapienza al capitolo 17 al capitolo 18 gioca su questo contrasto. E questa luce che viene descritta è come una luce incorruttibile. Al versetto 4, i tuoi figli per mezzo dei quali è la luce incorruttibile della legge che dovrà essere concessa al mondo. Ci sono rimandi, altri testi, è evidente, alla legge intesa come luce, a Israele, ai figli di Dio, ai tuoi figli, che debbono essere luce del mondo, perché a loro è stata affidata la luce, la Torah, la legge del Sinai. Potremmo citare vari testi, anche di Isaia, Isaia 2, che descrive la ascesa di tutte le nazioni a Gerusalemme per imparare la legge del Signore, che è luce. Altri capitoli di Isaia che parlano di Israele come luce del mondo, perché ha la Torah, perché il Signore le ha fatto questo dono della luce incorruttibile, ci parlano appunto della luce già che risplende in questo momento e che era in mezzo ai suoi figli e che dovevano essere luce a loro volta, di questa luce incorruttibile che è la Torah, l'insegnamento di Dio, la parola di Dio. Poi abbiamo al versetto 6 l'autore che dice: quella notte fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio. Ciò che il Signore stava per compiere quella notte, dice l'autore della Sapienza, è stato annunciato prima, detto prima, ai nostri padri, ai figli di Israele, ai tuoi figli, perché avessero coraggio quella notte, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il Signore glielo rivela prima, perché quella notte abbiano il coraggio, perché sarà una notte di veglia, una notte di grande lotta, di combattimento da parte del Signore, a quale Israele dovrà, e anche Israele dovrà vegliare e partecipare attraverso l'obbedienza, attraverso l'obbedienza del comando del Signore verso la liberazione. Ebbene, viene detto, sapendo bene a quali giuramento avevano prestato fedeltà. Troviamo anche verso alla fine del brano di oggi ancora un rimando, un ricordo di questo versetto. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero concordi questa legge divina di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Qual è questa legge divina, così viene chiamata nel versetto finale che abbiamo letto, e che è questo giuramento che viene chiamato legge divina, ai quali avevano prestato fedeltà i figli di Israele? Il Sinai verrà più avanti, Israele riceverà la Torah nel Sinai quando sarà nel deserto, dopo la liberazione. E anche quella che viene chiamata da alcuni esegeti, anche ebrei, subito dopo l'uscita dall'Egitto, la piccola Torah, anche questo è successivo. Qual è allora? Dobbiamo presupporre probabilmente che questo giuramento, qui è un patto che i figli di Israele stringono fra di loro e con Dio, di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Intonando subito, dice la traduzione italiana, se andiamo a leggere il testo greco, intonando già, fin da ora, quelle che saranno le lodi dei padri. È un atto di fede che qui Israele esprime, gli viene chiesto. E allora possiamo enumerare anche questo. Fra quegli atti di fede, che non sono enumerati nella lettera agli ebrei, ma che sono, per così dire, fondamento di ciò che speriamo e prova di ciò che non si vede. Nel Vangelo sottolineerei alcuni punti. Il versetto 32, Gesù comincia a parlare ai suoi discepoli e la prima cosa che dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre è piaciuto dare a voi il regno. Questo versetto è fondamento di tutto quello che viene detto dopo. Da qui scaturisce tutto quello che viene detto dopo. Al versetto 23, vendete ciò che possedete, dateli nell'elemosina. Al versetto 35, siate pronti con le vesti strette, i fianchi e le lampade accese. Perché? Perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. A questo regno, per cui non bisogna temere, e rimanendo piccolo gregge, è una parola rivolta al suo popolo, a Israele, e a tutti quelli che vogliono entrare nel regno dei cieli, appunto, bisogna entrarvi attraverso, è stato dato, ma bisogna entrare. Dice il versetto, ripetiamo, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E allora vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Non accumulare sulla terra, non vuol dire dar via tutto, vivere miseramente, vuol dire non accumulare tesori sulla terra, e infatti parla di un tesoro sicuro nei cieli. Attraverso l'obbedienza ai comandi, agli insegnamenti del Signore, a quella luce incorruttibile, che è la parola del Signore, il suo insegnamento, che ci insegna ad un tempo a entrare nel regno e ad essere figli adottivi, come abbiamo sentito nella colletta, nella preghiera di questa domenica. E così pure essere pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Un testo che rimanda anche all'Esodo ancora una volta, all'uscita, a quella notte, dove dovevano essere pronti i figli di Israele a uscire, e quindi dovevano mangiare la Pasqua con i fianchi cinti, con i sandali ai piedi, col bastone in mano, perché bisognava cogliere l'attimo in cui passava il Signore e partire. C'è una parola in più però che non è nell'Esodo, in questo versetto. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Questo non lo troviamo. È un'aggiunta che fa l'Evangelista. Stamattina abbiamo ascoltato, per chi c'era mattutino, non tutti, pochi forse, però si può sempre andare a leggere quello che si è letto a mattutino, la lettura patristica, che interpretava, e mi è piaciuto, le lampade accese, le opere buone, cioè le opere che esprimono il nostro essere figli, il nostro dono che abbiamo ricevuto della luce incorruttibile che risplende della parola, dell'insegnamento di Dio che è luce, e risplende attraverso questo. E quindi è bello che il testo metta nello stesso versetto essere pronti con le vesti strette ai fianchi, come è stato nell'Esodo, perché quando il figlio dell'uomo viene, è un attimo, bisogna essere pronti, ma è anche con le lampade accese. E così il testo, poi Gesù dice una parabola, e mi fermerei su un punto finale, poi chiudo. Al versetto 41 troviamo Pietro che chiede: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? E la risposta del Signore: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Fa pensare, e anche in seguito e anche la finale, a una distinzione, ma anche a una comprensione, a un'inclusione di tutti. È vero, non sono solo i dodici, la dice per alcuni, quelli a cui, e questi alcuni chi sono? Quelli a cui, come dice al termine, fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. A tutti Dio dà molto e sarà chiesto. A chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Ai discepoli di Gesù, che ascoltano la sua parola, che hanno ricevuto qualcosa in più, sarà richiesto di più di quelli che non hanno ascoltato la voce di Gesù, a tutto Israele, a tutte le genti. E possiamo pensare perciò a tutti, tutti quelli in realtà che ricevono qualche cosa, per gli altri sarà richiesto qualche cosa di più. La finale dell'insegnamento del Signore che cogliamo per noi, ai quali è stato donato molto, la luce della legge, la luce dell'insegnamento del Signore Gesù, e che speriamo di poter, chiediamo al Signore di poter mantenere, proprio come luce, come bellezza, non solo per gli altri, ma anche per noi, vivere l'insegnamento del Signore Gesù come un bel dono che ci è stato consegnato.